Prima di riflettere insieme su una parte della scrittura, volevo portarvi i saluti del coordinamento, cioè un gruppo al quale ci riuniamo ogni tanto per un attimo vedere, così fare un bilancio delle comunità, delle situazioni varie e nello stesso tempo per i progetti. Da questo punto di vista voglio segnalare questo progetto meraviglioso che ha iniziato Mark Van Ghent, che è figlio del pastore Van Ghent, con Jesus Revolution, che porterà la prossima estate, Summer Team, è chiamato così questo incontro, circa 1.000 giovani a evangelizzare per 15 giorni a Roma. Quindi, di cui 700 saranno stranieri, ecco perché è un'associazione che coinvolge, e 300 saranno italiani. E spero che tra questi 300, giovani e forti, che non sono morti, ma anzi che portano la vita, ci sia anche qualche elemento di questa comunità. Un altro evento molto bello che abbiamo vissuto la settimana scorsa è il 40° del nostro centro Emmaus Casa Famiglia, di quest'opera nata per la fede del pastore Ernesto Brecher Senior, che ora è col Signore, e che ha veramente dato un segnale molto forte nella Locride, in tutto l'ambiente dove realmente si sono impegnati, come sensibilità agli ultimi, ai più piccoli, agli indifesi. E c'è stato un incontro molto bello, un day, come si chiamava? Open Day, una specie, dove veramente è stato bello visitare la fattoria, vedere tutte le stanze. Ci sono state autorità, il sindaco della zona, e c'è stata anche il presidente del Tribunale dei Minorenni. Cioè, è stato un riconoscimento di questo lavoro importante svolto nei confronti dei minori. E questo è una cosa fondamentale, perché la Chiesa ha non solo bisogno di spiritualizzare o di vivere questa dimensione meravigliosa, ma ha bisogno di dare un'impronta importante, di dare dei segnali importanti lì dove è messa nella società. E poi, in ultimo, in questa tour de force, direi proprio, perché siamo andati avanti e indietro per tutta l'Italia nel giro di 4-5 giorni. Vi porto i saluti di Papa Francesco, col quale ci siamo intrattenuti, un gruppo di pastori, eravamo 7 pastori e lui, per circa 1 ora e 30. Quindi è stata una chiacchierata molto informale, ed è stato veramente soprattutto un momento di unità per dire, e per ancora cogliere questo peso che questo leader della Chiesa Cattolica ha per l'evangelizzazione e anche per l'ecumenismo cristocentrico, cioè con Gesù al centro. E detto questo, vogliamo meditare un po' assieme qualcosa. Credo che oggi già nello Spirito abbiamo colto alcune cose che lo Spirito Santo ha mostrato a tutti, ed è bello. Io amo questa modalità in cui non c'è questa parte che fa anima, ma tutti quanti siamo coinvolti, soprattutto nella lode e nell'adorazione. Perché se impariamo, come oggi è stata una piccola dimostrazione, io credo che l'unzione crescerà, perché non c'è qualcuno che può essere forte senza il supporto, senza la collaborazione, senza la parte che Dio ha dato a ognuno di voi. Ecco, questa è una sottolineatura importante. Ognuno di voi presente non è presente semplicemente per pregare Dio da solo, perché sennò potrebbe farlo anche a casa, ma è per risuonare insieme agli altri e lasciare che lo Spirito Santo possa muoversi nella diversità e possa veramente rallegrarci, consolarci, esortarci. E allora vorrei leggere qualche verso di un salmo, il Salmo 107, un salmo importantissimo che parla dei riscattati, ecco, e credo che già in questa parola troviamo le nostre vite, siamo tutti dei riscattati, siamo tutti realmente persone per cui è stato pagato un alto prezzo e per la grazia di Dio ci troviamo in una maniera miracolosa a poter avere contatto con Dio, a poter attingere alle risorse che Dio ha preparato per noi. Questo è un miracolo. Tante volte noi dimentichiamo che non siamo in una religione dove si fanno tante cose senza neanche avere bisogno di pensare che c'è Dio. È così, si fa tutta una prassi, ma noi in qualche modo siamo stati introdotti in qualcosa di grandioso, di meraviglioso, che è il progetto di Dio. E se potessimo ricordarcelo, solo questo dovrebbe entusiasmarci, al di là delle vicende difficili che ognuno di noi deve fronteggiare nella propria vita. Io credo che se parlassi con ognuno di voi, e con alcuni sicuramente ci parla, come il pastore Christian ci parla, sento sicuramente problematiche incredibili, difficili, però la differenza fondamentale è che noi possiamo affrontarle con Dio, ma di più, attraverso Dio, attraverso la vita di Cristo, e possiamo essere più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato, ci ama e ci amerà sempre. E inizia così questo salmo: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Questa prima affermazione è importante, questa celebrazione del Signore, perché l'opera fondamentale è stata quella di raccoglierci da varie estrazioni, non geografiche in questo caso, ma culturali, situazionali, di lavoro, di famiglia. Lui ci ha raccolto e riscattato da ogni posto. E guardiamo le caratteristiche di queste persone che sono state riscattate e che hanno veramente questo mandato, prima di tutto, come ci è stato ricordato oggi da un fratello, di celebrare il Signore, di adorare il Signore, di raccontare le meraviglie di Dio. Verso 4 dice, e questo possiamo vedere una immagine della nostra anima da sola, della nostra mente quando non ha il conforto della parola di Dio, dello Spirito Santo. Essi vagavano nel deserto per vie desolate. Mamma mia, che immagine! Ma tante volte vediamo quelle immagini di sopravvivenza nel deserto, sopravvivenza nei ghiacciai, e poi naturalmente i film finiscono bene. Ma è incredibile quando, non nel senso fisico, perché nessuno si va a fare dei safari o a vagare nel deserto del Sahara, ma quando realmente passiamo attraverso il deserto delle emozioni, perché siamo stati bruciati nelle nostre aspettative, delusi, siamo stati veramente influenzati dalla sofferenza, dalla sfiducia, dallo scoraggiamento, e le nostre emozioni sembrano diventate deserto, cioè aridi, aride. E lì nel deserto abbiamo vagato, non trovando una città dove abitare. E qua non stiamo parlando di un problema di trovare una casa, un luogo. Oggi ci sono anche questi problemi, la povertà sta aumentando anche nella nostra nazione, purtroppo, al di là di tutte le cose che si decantano ai nostri politici, in realtà la povertà sta aumentando, ma la ricerca di una casa è quello che c'è nel profondo di ognuno di noi. Ognuno di noi, per riprendere un'immagine di un film di parecchi anni fa, è un ET. Cerco casa, come a dire, ognuno di noi nella nostra situazione abbiamo cercato di trovare casa nelle circostanze esterne, casa nelle scelte che abbiamo fatto, e magari ci siamo fatti pure una casa, ma è un bisogno di casa, il bisogno di famiglia, il bisogno di intimità è un bisogno più profondo che non può essere soddisfatto semplicemente a livello umano. Questo tante volte mi sforzo di dire alle tante persone angosciate che cercano di raggiungermi, io dico cercano di raggiungermi perché ora è difficile pure raggiungermi, perché non sempre posso rispondere a tutti, purtroppo, ma il problema di fondo è che nessuno ti darà una casa vera se non trovi la casa di Dio, e la casa di Dio non soltanto come comunità dove tu possa crescere e svilupparti, perché il progetto di Dio è la comunità, è la coinonia, la comunione, la casa dove ci si confronta, ci si incoraggia, ci si... Anche, stavo dicendo una parola che non esiste, non ve la dico, dove si entra in conflitto, dove ci si sciarria, ma dove si costruisce poi la famiglia. Questo è quello che sta avvenendo purtroppo in campo antropologico, cioè il senso della famiglia in generale viene distrutto, e così anche il senso della Chiesa, o come a dire ognuno di noi è bastevole di se stesso, ma non è così. La famiglia è un luogo sicuramente tante volte non facile da vivere, ma che costruisce maturazione nella misura in cui superiamo le crisi più difficili. Così anche la comunità locale è un luogo di difficoltà, tensioni, ma che costruisce famiglia, chiaramente passando da un amore finto, che è un amore soggettivo, che è un amore ancora umano, a quell'amore che Dio vuole fare sviluppare nella vita di ognuno di voi. Quindi i test, le difficoltà, i momenti critici sono momenti di crescita, le sfide sono opportunità, diciamo sempre. Quindi essi vagavano, questa è un'immagine già che puoi anche confrontare con la tua, in certi momenti sensazione, vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrirono la fame e la sete, e la loro anima, la loro mente veniva meno in loro. Ma la cosa bella è che a una diagnosi della nostra incapacità, della nostra impossibilità, c'è sempre il ma di Dio. Alleluia! Questa mattina è importante, fratello, sorella, che anche se tu puoi descrivere una scena della tua vita nel deserto, per vie desolate, affamato, assetato, con un'anima che pensi che ti stia lasciando, e non nel senso semplicemente che stai morendo, ma che stai veramente uscendo fuori di testa, in tutte queste situazioni ricordati che c'è il ma di Dio. Ma questo ma io vorrei che potesse essere percepito fortemente da ognuno di noi questa mattina. C'è un ma. Tante volte questo ma non lo sentiamo e continuiamo, perseveriamo nel nostro deserto, e quasi quasi alla fine facciamo una spiritualizzazione del deserto. Ci sono alcuni che alla fine pensano che il deserto diventa un luogo dove dobbiamo abitare sempre. No, nel deserto dobbiamo scoprire fiumi di acqua viva. Nel deserto dobbiamo scoprire delle oasi, che significa che anche se certe cose non cambieranno esternamente, noi non moriremo dissetati, non moriremo, la nostra anima non sarà costretta a uscire fuori di testa, non sarà costretta a entrare in una depressione e neanche in un'aggressione, mandare se stessi a quel paese, mandare tutti gli altri a quel paese. No, perché Dio ha detto ma nella loro angoscia, verso 6, gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. Alleluia! Ma essere liberati dalle tribolazioni abbiamo imparato che non significa vivere nel nome di Gesù montagna di suocera o montagna di capufficio, montagna di non so che cosa, vai via, ma significa scoprire questa forza meravigliosa che ci permette di superare le montagne, di superare le persecuzioni. Perché? Perché diciamolo chiaramente, come cristiani siamo perseguitati. Forse qualcuno pensava che il cristianesimo sarebbe stata una bella passeggiata. No! Siamo perseguitati, siamo attaccati, ma la cosa bella è che non ci dobbiamo difendere da soli, ma Dio, vedendo l'angoscia nostra, ci libera dalle nostre tribolazioni ed è collegato, li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Alleluia, questo è essere liberati, non avere più nessuna difficoltà esterna, ma essere condotti da Dio in una città da abitare. E questo non solo ha a che fare con una posizione economica un poco più tranquilla, non solo ha a che fare con dei rapporti più tranquilli di coppia familiare, non solo ha a che fare con una chiesa dove almeno vieni ascoltato, puoi essere quello che sei senza bisogno poi di essere condannato, giudicato e mandato a quel paese, ma ha a che fare, come mi sentite sempre sottolineare, con questa scoperta dell'opera di Dio in noi, cioè abitare nel luogo che Dio ha messo in noi, non abitare solo nella tua mente, non abitare nella tua emozione. Sì, chiaramente fa parte della tua vita, ma quando abitiamo troppo nel razionale o abitiamo troppo nell'emozionale, la nostra vita farà veramente degli alti e bassi, dove tante volte il basso sarà così basso che sarà difficile riprendere le cavolate che abbiamo commesso quando siamo presi dai venti tempestosi, tumultuosi delle nostre emozioni. Li condusse per la retta via. Fratelli, la retta via non è neanche un codice morale, certo. Tante volte quando dice è ritornato sulla retta via, si parla di persone che hanno vissuto da malviventi, da ladri, da imbroglioni e tornano sulla retta via. Ma la retta via è più di comprendere che certe azioni non vanno bene, che rubare non fa bene. Non solo non fa bene a quelli a cui rubi, questo mi pare che sia evidente, ma non fa bene neanche a te. Mentire non fa bene. E tante altre realtà che tante volte in maniera così superficiale noi ignoriamo, ma la retta via ha a che fare con questa via meravigliosa, con questa via santa che Dio ha messo in ognuno di noi e che ci permette di camminare nella tempesta, di camminare nelle difficoltà, di scoprire che l'abitazione che Dio ha messo dentro di noi non può essere distrutta perché è una casa fondata sulla roccia e allora non può essere smossa. Possono venire i venti, possono venire le tempeste e altro che se non ci sono tempeste, quando è finita una tempesta da un lato e tu dici oh, ora sono tranquillo, viene da un altro lato. Quando finisce il disagio economico, subentra la malattia, finisce la malattia, entra la tensione e il conflitto in famiglia, cioè da qualunque parte sei sempre attaccato, sei sempre bombardato. Ma a questo punto è importante sapere che lo Spirito Santo già profeticamente non solo doveva condurre gli ebrei a una terra promessa, ma doveva condurre ognuno di noi per la retta via attraverso Cristo. Chi è la retta via? Chi è la via giusta? La mia? La tua? La mia convinzione? La mia teoria? La tua teologia? La tua filosofia? Il tuo menefreghismo? Il tuo qualunquismo? Il tuo ismo? Qual è la via giusta? Gesù è la via per la quale lo Spirito Santo ci ha condotti. Ha condotto Gesù a fare quello che ha fatto, ma ha condotto noi, convinti dallo Spirito Santo, ad abbracciare Gesù come via, verità e vita, perché potessimo abitare ora alla presenza di Dio. Ora, in questa nuova dimensione interiore che sicuramente, come abbiamo sentito anche questa mattina, bisogna coltivare, perché se noi non la coltiviamo, a un certo punto non solo ci sentiremo fuori casa, ma ci sentiremo estranei alla casa di Dio. Dio abita dentro di noi, la sua presenza è in noi, la città dove vuole che abitiamo è dentro di noi, ma noi dove stiamo camminando? Stiamo girando intorno, stiamo vagando, stiamo ritornando al deserto e lo Spirito Santo ci dice vieni, vieni, vieni. Non solo vieni in chiesa, vieni qua, vieni là, perché questi dovrebbero essere stimoli per farti scoprire la casa di Dio dentro di te. Ma vieni in contatto con me. E quindi celebrino, andiamo avanti velocemente, perché il concetto di questo salmo più o meno è sempre lo stesso, con qualche piccola, diciamo, differenza e diversificazione. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Poi ci sono altre condizioni, forse ti trovi in quest'altra condizione, quella del verso 10. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene. Ma qua c'è una specifica maggiore della motivazione perché stava avvenendo questo, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Cioè, tante volte ci possiamo trovare in situazioni abnormi perché non solamente perché Dio vuole farci superare un esame, vuole che, ma perché noi non ascoltiamo quegli avvertimenti che Dio ci dà, una prima, una seconda. Ce li dà forse direttamente, ce li dà forse attraverso un responsabile di cellula, un animatore, un pastore, ce li dà attraverso qualcuno e noi in qualche modo facciamo orecchio da mercante e a un certo punto nella attitudine di dire faccio da solo, me la cavo da solo, supero i problemi da solo e quindi in questa velata ribellione, che non deve essere ribellione, ribellione, tante volte uno si ribella anche ignorando. Non so se è chiaro. Non è una ribellione molto rumorosa, ma una ribellione silenziosa. Come a dire, puoi dire quello che vuoi, Dio. Puoi dire quello che vuoi, pastore. Puoi dire quello che vuoi, animatore. Io faccio di testa mia. E qualcuno di voi ne sa qualcosa. Quando rifiutiamo gli avvertimenti dell'Altissimo, che non sono solo quelli linea diretta con Lui, ma sono quelli che Dio ha previsto nella Chiesa. E allora qui vediamo un'altra risposta, perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, come dire, certe sofferenze attraverso le quali passiamo potrebbero essere collegate anche alla nostra ribellione, al non volere lasciare certi atteggiamenti negativi nella mia vita, certe idolatrie. Io racconto sempre quello della macchina, quando la macchina era il mio idolo, guai a chi ci saliva, non si doveva sporcare, non si doveva segnare, cioè a un certo punto si è rotta totalmente, mi sono sentito umiliato, mi sono sentito come dire la macchina, me ne compro una più grande. E poi invece lì lo Spirito mi ha parlato e mi ha detto, lo vuoi capire che non puoi farti un idolo della materia, come stamattina sta dicendo a te? Lo vuoi capire che non puoi farti un idolo dell'amore umano e vivere costantemente la crisi di non poter realizzare il contatto con l'uomo perfetto o con la donna perfetta. Tante volte devo nel mio studio fare rinunziare a questi idoli, a certe persone che sono entrate in una dipendenza. Hanno dato così valore anche a un rapporto umano. L'amore certo è la cosa più forte a livello umano, però anche un amore che diventa morboso, anche un amore che diventa più importante di Dio, sebbene Dio ti dica di non crearti qualcosa a cui attaccarti più di lui, te lo ribadisce, te lo dice, tu non lo vuoi fare. E alla fine quella cosa che dovrebbe salvarti, che dovrebbe darti la gratificazione, che dovrebbe essere il tuo scopo di vita, diventa la tua tortura, diventa il tuo incubo perfetto. E poi a un certo punto riconosci questa dipendenza e hai bisogno di riconoscere però che non hai dato ascolto agli avvertimenti di Dio. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, caddero e nessuno li soccorse. Ci sono momenti in cui per la nostra ribellione, per i nostri atteggiamenti negativi, non solo cadiamo, ma in qualche modo è come se non ci potesse soccorrere nessuno. In un altro culto diceva: siamo inconsolabili, non è che gli altri non ci soccorrono, solo che noi siamo così presi dalla nostra caduta, dal fatto che non è giusto che a noi succeda questo, non è possibile che non possiamo essere soccorsi. Però c'è un momento in cui, ancora lì, verso 13, gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni. C'è come a dire: siamo sempre là, se ci stiamo ad autocommiserare, se stiamo a dire: povero me, che casino che ho fatto, ah, non dovevo fare questo, non dovevo fare quell'altro, e perché qua, e perché là, e perché non sono sposato, e perché sono sposato, e perché sopra, e perché sotto. No, a un certo punto abbiamo bisogno di aprirci a Dio e Lui ci dà la chiarificazione di quello che stiamo vivendo e ci tira fuori, ci salva dalle tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra della morte e spezzò le loro catene. Alleluia, che bello! Noi abbiamo quasi il piacere, non so, masochistico di andarci a incatenare da qualche parte. Non dico come faceva Pannella per fare sciopero della fame o altre cose, per proteste giuste, ma tante volte ci andiamo a incatenare in qualcosa che non ha senso, solamente perché siamo orgogliosi, dovrei dire ostinati, e vogliamo per forza quella cosa, e quella cosa che dovrebbe liberarci è la cosa che ci lega e ci crea una dipendenza. E poi lo vediamo dopo. Mi sono appoggiato a qualcosa che era bello, era così bello che poi mi sono accorto che era una droga e che quando poi si è levata sono andato in astinenza e ho dovuto riconoscere le mie catene, i miei legami, qualche cosa che ho messo prima di Dio e della sua opera e che mi ha fatto spendere ed essere speso. Abbiamo sentito anche questo stamattina, per altre cose e non per il progetto di Dio. Mi ha fatto utilizzare un sacco di risorse, sprecare dovrei dire, per cose che non sono costruttive per la mia vita e la vita di chi mi sta attorno. Stiamo finendo. 15. Celebrino il Signore ancora per la sua bontà, per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli, oggi sentivamo muri, porte. Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Alleluia! Tante volte sembra veramente che ci sono porte invalicabili, sbarre di ferro che ti trattengono e sembra che tu non ti possa muovere più, se non indietro, perché indietro c'è sempre un modo di andare, di retrocedere. Sembra che le sbarre ci sono quando devi andare avanti, quando ti devi proiettare, quando devi sperare, andare verso un futuro diverso. Sbarre, porte invalicabili. Se devi andare invece verso l'abisso, c'è un risucchio che se non stai attento, un abisso tira un altro abisso e lì. Non ti dico come va a finire, già qualche piccola esperienza l'avrai fatta. Verso 17, soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe. Tante volte la ribellione può essere legata anche, non voglio dire una stupidaggine, ma a una crozzoneria, come vogliamo dire. È la mia stupidaggine. Ad essere crozzoni, ad essere duri, quasi a non voler capire. Cioè capiamo tante volte delle cose su tante cose complicate. Io vedo persone che riescono veramente a utilizzare la mente per cose impressionanti, di discorsi filosofici o discorsi di programmazione informatica o altre cose. Cioè proprio riescono, e poi di fronte a delle cose lampanti che Dio ci vuole dire, sembra che a quel punto siamo stolti. Non perché siamo stupidi, non perché abbiamo un quoziente intellettivo basso, ma sembra che quando Dio ci vuole dire qualcosa, quando i pastori si affannano a cercare di dirci qualcosa, diventiamo tipo stupidi, crozzoni. E lì chiaramente anche quello è un modo di ribellione, perché è uno che non capisce, uno che non che ascolta ma non intende, e quindi in pratica non cambia niente nella sua vita. E questa stoltezza portava anche a sensi di colpa, portava anche a meccanismi depressivi. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. E questo è tipico proprio di uno che vive una depressione grave: non voglio mangiare più, non è il mio caso, io vorrei non mangiare, vorrei mangiare un po' di meno. Ma un'autodistruzione estrema per la nostra idiozia, ecco un'altra parola, per la nostra stoltaggine, per la nostra crozzoneria, per la nostra stupidaggine. Ma nell'angoscia gridarono al Signore. Stamattina è importante cosa fai nell'angoscia, capire cosa fai quando sei angosciato, cosa fai quando sei estremamente ansioso, prendi un ansiolitico? Potrebbe anche essere, ma non risolverai i tuoi problemi sicuramente. Ti farà un po' spegnere il fuoco sotto la pentola a pressione, forse fischierai di meno perché la tensione è diminuita. Cosa fai quando sei nell'angoscia? Cosa fai quando sei nella difficoltà? Fai sciopero totale? Mandi tutto a quel paese? Mandi te a quel paese? Cosa fai? Gridarono al Signore ed egli li liberò. Ultimo, tre versetti. Mandò la sua parola e li guarì. Alleluia! Ed è quello che questa mattina lo Spirito Santo vuole fare nella tua vita. Però ci vogliono queste condizioni. Intanto che riconosci, ti identifichi con quelli sbandati, smarriti per vie desolate, un po' stolti, un poco incapaci di ascoltare gli avvertimenti di Dio, pensando che sono sempre per gli altri, che quando Dio parla dice sì, guarda, è per quel fratello, sì, per lui, guarda, il pastore sta parlando proprio per lui, no, sta parlando per te, per me. Se nell'angoscia, se nell'insicurezza, se nello smarrimento, se nel dolore cominci solamente a lamentarti, possiamo fare un club, non di lode e adorazione, ma di lamentela e giudizio. E forse tutti quanti saremmo qui. È un po' un modo di fare quello della lamentazione, e non prendendo ad esempio Geremia o altri profeti. Cosa fai nell'angoscia? Cosa fai? Hai bisogno di accorgerti che Dio è lì. Dio è presente. Dio vuole farti superare la tribolazione o prova che sia. Dio vuole farti andare avanti senza bisogno di fare morti e feriti e senza bisogno di fare il killer di te stesso. Io incontro delle persone che a un certo punto dicono basta, sono troppo assurdo, non sono degno di vivere, non sono degna di vivere, e vogliono distruggersi, impiccarsi, fare qualunque altra cosa di questo genere solamente perché non hanno fiducia, perché non vogliono credere nell'amore di Dio. mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. Questo è quello su cui mi voglio fermare. Dio manda la sua parola nel momento in cui nell'angoscia, nella paura, nella tribolazione, nella desolazione, tu lanci un SOS al Signore. Alziamoci in piedi. Mandò la sua parola. Ma da dove l'ha mandata? Ci sono tanti modi con cui Dio ti può parlare, può mandare la sua parola. Quell'ideale sarebbe ascoltarlo dentro di te, però tante volte la mente tempesta. E allora Dio ha previsto che tu la possa ascoltare con qualcuno con cui ti confronti. Potrebbe essere il tuo fratello, magari maggiore, o anche minore. Tante volte anche i minori vedono meglio delle cose di come le vedi tu, perché non sono presi in quella maniera, coinvolti emotivamente in quella cosa che ti sta distruggendo. Ma poi può essere il tuo animatore, può essere il tuo pastore, può essere il tuo pastore senior, può essere il delegato apostolico, può essere il pastore Giovanni Trettino, può essere qualunque persona. Ma attenzione a chiudersi a qualunque messaggio. Sapete, tante volte noi facciamo come col cellulare, e se dovessimo fare e mettere in blacklist tutte le persone che ci hanno fatto qualche sgarbo, a un certo punto il nostro elenco non avrebbe nessun numero, la nostra rubrica sarebbe cancellata totalmente. E poi cancelleremmo anche noi, perché pure tu ti sei fatta dei torti, pure tu ti sei presa in giro, pure tu ti sei fatta violenza. Mandò la sua parola. Ed è importante questa mattina che ci accorgiamo di come Dio sta parlando alla nostra vita, Dio sta parlando alla tua vita, Dio sta cercando di comunicare, non lo devi convincere. E quando possiamo ricevere questa parola? Sì, qualcuno disse: di una sola parola e la mia serva sarà guarita. Il mio servo, non mi ricordo se era maschio o femmina. Maschio, appunto, c'era un dubbio oggi. Ma questa parola che Dio dice, in quel caso ha avuto un effetto diretto che prescindeva dalla adesione della persona. Ma nel nostro caso, la parola che Dio ti vuole mandare, che ti sta mandando, ha bisogno che tu tieni il cellulare spirituale acceso. È necessario che tu sia linkato con la DSL di Dio, perché sennò ha voglia di messaggi, messaggi, messaggi. Io credo che se a un certo punto si potesse veramente stabilire una connessione, vedresti che si sono accumulati centinaia, migliaia di messaggi, avvertimenti che Dio avrebbe voluto dare alla tua vita per evitare certe situazioni. Certo, ora Dio sta cercando di recuperare, perché Lui non ti lascia nel male. Ma se avessi ascoltato i messaggi di Dio di tanto tempo fa, forse non saresti arrivato in certe situazioni. Ma se non l'hai fatto nel passato, ora tieni accesa la linea di Dio. Non chattare con tutti tranne che con Dio. Ricevi i suoi SMS, perché sono parole di speranza, di amore, un buon avvenire, una costruttività. E sii salvato dalla morte, nel senso della crisi, dello smarrimento, del dolore, della pazzia, della morte della tua famiglia, della morte del tuo rapporto con gli altri. Sii salvato dalla morte ricevendo gli SMS di Dio. E poi, come dice sempre il salmista, celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. offrano sacrifici di lode e raccontino le tue opere, le sue opere, con gioia. Con gioia. La gioia dei salvati, la gioia dei riscattati, la gioia di quelli per cui non ci sarà più alcuna condanna. Solo per questo dovresti essere nella gioia, al di là di come ti vanno le cose. Ma poi la gioia più grande è quando superi la depressione, superi l'angoscia, superi la divisione familiare, il conflitto, superi i malintesi, superi le critiche, superi le lamentele e vivi benedetto dal Signore. E ti accorgi che la sua benedizione era già sulla tua vita, ma tu non te ne accorgevi. Preghiamo un attimo insieme prima di prendere la cena del Signore. Signore, ti voglio pregare questa mattina perché realmente la tua parola è una ispirazione, una lampada al nostro piede. E dobbiamo riconoscere che spesso, anche se la conosciamo, non ci muoviamo secondo queste direttive di amore. E quindi viviamo solo il risvolto negativo delle difficoltà, delle paure, delle tensioni, dei conflitti, delle fregature che ci sono venute incontro. Tante volte anche fregature per le nostre ribellioni, per la nostra stoltezza, per la nostra incapacità di cogliere il tuo progetto per noi. Ma questa mattina vogliamo, piuttosto che gridare solamente l'angoscia, vogliamo piuttosto che gridare semplicemente il dolore. E forse se in questo momento dovessi dire a questi miei cari fratelli: gridate il vostro dolore, faremmo un urlo che ci spaventerebbe. Ma vogliamo dire a noi stessi: anima mia, benedici il Signore. E grida a Lui. E rivolgiti a Lui. Lincati. Entra in intimità con Lui. Esorta la tua anima, esorta te stesso. Perché? Perché Lui manda la sua parola e ti guarisce e ti salva da questa autodistruzione o da questa vita quasi da zombie o da questa vita con le maschere alla quale forse ti sei rassegnato. Lui ti salva. Grazie, Signore, perché in questo momento tu non solo mandi le parole, ma io credo che i nostri canali si possono aprire. Vogliamo aprirci in questo momento, vogliamo leggere tutti i messaggi che si sono accumulati nel tempo, ma non abbiamo avuto tempo o forse voglia di leggere. Li vogliamo leggere attentamente, gli avvertimenti che ci hai dato, e vogliamo poi ricevere questa parola che ci sana e ci fa andare oltre verso il tuo progetto di essere più che vincitori. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.